Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Veni, Sancte Spiritus, veni per Maria. In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen. Cari amici di Tele Radio Buon Consiglio, Ave Maria a tutti. Oggi meditiamo assieme sul pellegrinaggio a Fatima, un pellegrinaggio fisico, corporale per chi può, ma sempre un pellegrinaggio spirituale attraverso la preghiera, attraverso la comunione dei santi, attraverso anche i mezzi di comunicazione sociale, tipo la televisione, l'internet. Cerchiamo di capire il senso di questa presenza particolare della Madonna in questo luogo, prescelto da Dio. È famosa la frase attribuita a Sant'Alfonso di Liguori: contro il vuoto girovagare di certe anime irrequiete. Diceva Sant'Alfonso che per lui chi molto gira, poco si santifica. In effetti, c'è un modo di girare a vuoto che non è per niente santificante, non glorifica Dio, è inconcludente. Si tratta di perdere il tempo, si tratta dell'oziosità, della vanità, che poi è legata anche al parlare inutile e al mettersi in occasione di compiere i peccati. Dunque, chi molto gira poco si santifica, ma c'è un'eccezione. Se si gira con un intento santo, se si gira il mondo con l'intento di peregrinare i luoghi santi, allora quel girovagare non è più inconcludente, ma diventa un mezzo veramente straordinario di santificazione. Nel suo contesto, dunque, il rimprovero è giusto e salutare, ma ci sono dei santi che hanno girato molto e molto si sono santificati, perché non girovagavano a vuoto per curiosità o inquietudine, bensì per dare culto a Dio e ai santi nei luoghi da loro provvidenzialmente prescelti per elargire grazie straordinarie. Sant'Eutonio, per esempio, un santo portoghese, che sta all'inizio della storia del Portogallo riconquistato nel XII secolo, strappato, no, all'Islam che lo stava dominando da qualche secolo. Sant'Eutonio, ricordiamo che fu pellegrino in Terra Santa. Santa Elisabetta di Portogallo pellegrinava volentieri a Santiago di Compostela. Santa Brigida pellegrinava a Roma, dalla lontana Svezia, ad Elimina Apostolorum, e poi si recava anche ad Assisi, a San Michele Arcangelo sul Gargano. San Giovanni Paolo II fu 3 volte pellegrino a Fatima e in innumerevoli santuari del mondo. Egli parlava della geografia della fede, della quale il pellegrinaggio a Fatima è parte integrante. E anche nella Sacra Scrittura abbiamo l'esempio, nell'Antico Testamento, ecco, del pellegrinaggio a Gerusalemme in occasione delle grandi feste, soprattutto la Pasqua, la festa centrale non solo per i cristiani, ma anche per il popolo ebraico, una prefigurazione del sacrificio redentore di Cristo. Anche San Francesco fu pellegrino al santuario di San Michele Arcangelo sul Gargano. I suoi viaggi erano motivati dalla devozione e dallo zelo missionario per la conversione degli infedeli, ma sempre desiderava tornare a Santa Maria degli Angeli ad Assisi, dove egli sperimentava una speciale presenza degli angeli e della loro Santissima Regina. Quindi, anche questo esempio di San Francesco ci dice che ci sono dei luoghi sulla terra, prescenti da Dio, dove oggettivamente si verifica una concentrazione speciale di grazia, una concentrazione angelica tutta singolare. Perché? Perché il creato appartiene a Dio. E anche se il principe di questo mondo è Satana, ma il mondo è sempre una creatura di Dio. E Dio, avendo mandato suo figlio nel mondo a strappare a Satana il suo regno, ha stabilito nel mondo alcune fortezze territoriali sulle quali il maligno non prevale. E la prima fortezza territoriale è Roma, la sede di San Pietro, la sede del vicario di Cristo, del successore del principe degli apostoli. Ecco perché il Vaticano è così assediato, no? da ogni tipo di attacco diabolico, laico, materialista, comunista o capitalista che sia, perché è il luogo prescelto da Dio per l'instaurazione progressiva del regno di Dio in questo mondo. E le porte degli inferi, assicura il Signore, non prevarranno contro la Chiesa, contro il regno di Cristo. Ma, come dice la profezia del Protovangelo di Genesi 3,15, le porte degli inferi non prevarranno, ma gli inferi, attraverso Satana e i suoi satelliti, continueranno ad insidiare la Chiesa, ad insidiare la donna, insidiare il calcagno, no, della donna profetizzata del Protovangelo, senza però riuscire mai a vincerla. La vittoria è già stata assegnata alla donna, a Maria, alla Chiesa, in quanto fortificata nel suo interno dalla presenza stessa di Dio, del Figlio di Dio, Gesù Cristo, che continua anche nel tempo e nella storia la sua presenza in mezzo a noi attraverso l'Eucaristia. È certo che dove c'è l'Eucaristia c'è una presenza di Dio tutta particolare, e quindi in ogni chiesa, possiamo dire, noi possiamo trovare un santuario di Dio, una fortezza territoriale. Ma è anche vero che ci sono dei luoghi, ci sono delle città, delle regioni, dei paesi, dei siti geografici dove, oltre a questa presenza sacramentale e virtuale legata all'Eucaristia, c'è una presenza ulteriore, più intensa, più quasi sperimentabile da parte della Regina del Cielo e della Regina anche della Chiesa, la Santissima Vergine Maria, la quale si rende presente non solo di persona, ma anche attraverso la mediazione dei santi angeli, perché i santi angeli sono tutti al servizio della Regina del Cielo, la Regina degli Angeli, i quali si muovono, compiono le loro missioni a favore degli uomini, per difenderli dall'insidia del maligno e per confermarli nel cammino del bene, mossi dal cenno, mossi dalla volontà, dalla parola della loro Santissima Regina. Tale presenza angelica e mariana è possibile sperimentarla anche a Fatima, ed è per questo che i pellegrini spesso desiderano ritornarvi, a motivo degli insigni benefici spirituali ricevuti. Fatima è come una fortezza territoriale, dove regna la Vergine Maria con i suoi angeli, nella quale sono fortemente attutiti gli influssi malefici del leone ruggente che va in giro cercando chi divorare. come dice San Pietro nella sua prima lettera. È un'oasi di spiritualità soprannaturale, dove i fedeli riscoprono il loro legame con Dio e la forza interiore per convertirsi a Lui, spezzando le catene del peccato per mezzo della Vergine Maria. Nel momento clou, nel quale l'esperienza soprannaturale diventa quasi sensibile e comune, a Fatima è quando l'immagine della Vergine Santa viene portata in processione nella piazza del santuario, in mezzo alla folla dei pellegrini commossi fino alle lacrime e sventolanti i loro fazzoletti bianchi in segno di festoso saluto. Questo avviene il 13 di ogni mese, da maggio ad ottobre, in onore delle 6 apparizioni avvenute nel 1917. Nel breve tragitto della processione, la Madonna del Cielo, per mezzo della sua immagine terrestre, elargisce grazie singolarissime ai pellegrini che incontra sul suo cammino. È come se la Madonna passasse come passava Gesù, in mezzo alla gente che si accalcava attorno a lui quando guarì l'emorroissa che con fede gli aveva toccato il mantello. A Fatima la Madonna è venerata in una cappella all'aperto, sotto una grande tettoia, nel luogo esatto dove è apparsa ai 3 pastorelli. Gli occhi del corpo vedono una statua, ma l'anima percepisce una presenza spirituale. È come se la Madonna non avesse mai lasciato quel luogo. La tettoia è stata costruita con legno proveniente dalla Siberia per ricordare la profezia della Madonna il 13 maggio del 17. La Russia si convertirà. La statua venerata a Fatima, per quanto espressiva, di certo non è un sacramento propriamente detto, ma è un sacramentale. Ciò significa che sebbene la presenza di Maria non sia paragonabile a quella sostanziale di Gesù nella Santissima Eucaristia, anch'essa è tuttavia realmente efficace, perché la Madonna dal cielo, per mezzo della sua immagine sulla terra, comunica torrenti di grazie ai pellegrini che la venerano in quel luogo. Per questo l'immagine è trattata con grandissima riverenza. Non è oggetto di adorazione, ma di ipervenerazione relativa, come insegna il Magistero della Chiesa a partire dal Concilio II di Nicea nel primo millennio. Ogni giorno viene adornata da nuove splendide composizioni floreali. La portantina è ricoperta da migliaia o centinaia di rose bianche. La corona che porta sul capo è di oro massiccio ed è costellata da migliaia di pietre preziose. È stata donata dalle donne portoghesi come omaggio alla Madonna per aver risparmiato il loro paese, quindi i loro uomini, dal flagello della Seconda Guerra Mondiale. Gli serventi che depongono l'immagine della Madonna in occasione delle processioni indossano una divisa ufficiale e la toccano con guanti bianchi. Sono tutti segni della grande riverenza che il popolo portoghese e con esso tutti i pellegrini di Fatima nutrono verso la loro madre e regina, perché non è soltanto madre, è anche regina, non è solo regina, è anche madre. Questo significa che verso la Madonna dobbiamo nutrire una confidenza illimitata, come i figli verso la loro madre, ma anche un grande rispetto, perché si tratta di una madre santa, di una madre immacolata, mentre noi siamo peccatori, come dice il bellissimo canto, siamo peccatori ma figli tuoi. Questo significa grande confidenza, grande rispetto. Dobbiamo nutrire nelle nostre anime il culto verso il nome di Maria, perché attraverso il nome di Maria si imprime nella nostra anima il segno della sua presenza, e mediante quel nome benedetto la Madonna ci riempie della sua grazia. Certo, non è un nome come gli altri, è un nome reale, nel senso che si riferisce ad una persona realmente presente, non è un nome astratto, un nome concreto, un nome intuitivo, ma questo nome deve essere riempito, sostanziato della nostra devozione, cioè della nostra fede piena di amore, di rispetto e di confidenza. In questo senso, dunque, non è vero che tutti i luoghi sono uguali e non è vero che si possono ricevere le stesse grazie rimanendo comodamente a casa. Questo è un appello alla spiritualità del pellegrinaggio, una spiritualità oggi possibile per molti a motivo di un accresciuto benessere, a motivo di un perfezionamento e di un provvidenziale progresso anche nei mezzi di comunicazione terrestri o aerei. Oramai prendere l'aereo non è più un privilegio per ricchi, ma anzi, sapendo prevedere per tempo il proprio viaggio, si possono compiere dei tragitti di migliaia e di migliaia di chilometri con poche decine di euro, andate e ritorno. Sono delle occasioni veramente straordinarie. Quindi le circostanze di oggi favoriscono la spiritualità del pellegrinaggio, soprattutto nell'Europa unita. L'Europa unita ha tanti svantaggi, chiaramente, lo sappiamo, ma ha anche qualche vantaggio insigne. Il vantaggio è che dall'Italia al Portogallo, dall'Italia alla Slovacchia, dall'Italia alla Francia, alla Germania, al Belgio, a tutta Europa si può girare senza l'incomodo di visti governativi, di permessi che richiedono lungaggini burocratiche e magari anche il versamento di tasse piuttosto esose. No, niente di tutto questo. L'abbattimento delle frontiere all'interno dell'Europa Unita dovrebbe favorire la spiritualità del pellegrinaggio. Ed è una spiritualità che abbiamo visto presente non solo in grandi santi come San Francesco d'Assisi, ma nella Madonna stessa. La Madonna stessa la vediamo pellegrina sin dall'inizio della sua vocazione. Appena diventa madre di Dio, Maria diventa pellegrina, porta Dio a Santa Elisabetta, porta Dio a San Giovanni Battista, porta Dio a San Zaccaria e gli ridona poi anche la favella nel giorno benedetto della nascita del suo unigenito, il Battista. La Madonna era una pellegrina, continua ad essere pellegrina dal cielo sulla terra, ma anche sulla terra la vediamo continuamente in movimento, ecco, non solo da Nazareth a In Karin per portare il suo servizio all'anziana parente, ma la vediamo anche poi pellegrina in Egitto per scappare alla persecuzione di Erode, la vediamo ritornare dall'Egitto a Nazareth, la vediamo ogni anno compiere il pellegrinaggio da Nazareth a Gerusalemme e per adempiere con Gesù e con San Giuseppe il comandamento di Dio dell'Antico Testamento di santificare la Pasqua nel luogo santo, Gerusalemme, il luogo prescelto da Dio, per il sacrificio e la prefigurazione del sacrificio e poi per la sua realizzazione, il giorno in cui Gesù si è immolato sulla croce alla presenza reale, fisica e soprattutto spirituale della Madonna. La spiritualità del pellegrinaggio, quindi, è una spiritualità che ci ricorda il nostro stato di viatori, siamo tutti in cammino verso la patria del cielo e non dobbiamo cercare la comodità quaggiù, piuttosto dobbiamo cercare quaggiù quegli stimoli che ci spronano a puntare in alto, che ci spronano a cercare una felicità non statica, non terrena, ma la nostra felicità deve stare con i santi, deve stare con Dio, la nostra felicità deve riposare in quella comunione, in quella familiarità con Dio e con i santi che si realizza nella vita spirituale, quando noi coltiviamo nel nostro cuore la comunione con il Signore, coltiviamo nel nostro cuore il culto in spirito e verità, che attraverso le nostre preghiere, attraverso i sacramenti, attraverso la nostra meditazione, soprattutto attraverso la preghiera continua, crea in noi l'habitus della presenza di Dio attraverso la mediazione di Cristo e di Maria. Perciò, per chi può, il pellegrinaggio nei luoghi della fede rimane un'opera spirituale altamente benefica per sé e per coloro che ci sono stati affidati dalla pietà celeste. Se ben organizzato e compiuto con retta intenzione, non come semplice turismo, il pellegrinaggio a Fatima può essere paragonato ad un corso di esercizi spirituali diretti dalla Madonna stessa, sede della sapienza, per mezzo dei suoi angeli e dei suoi sacri ministri. È chiaro che il pellegrinaggio, per quanto molto agevolato dalla moderna tecnologia, rispetto a 100 anni fa, o rispetto ai tempi addirittura di Gesù e della Madonna, richiede sempre qualche sacrificio. Il primo sacrificio è quello di lasciare per qualche tempo le proprie abitudini, i propri interessi materiali. Qualcuno rimane schiavo, no? Dalla routine di ogni giorno, no? Bisogna saper rompere a volte questo modo abitudinario di vivere, no? Un po' dobbiamo essere padroni della nostra vita e non schiavi delle nostre abitudini materiali, delle nostre piccole comodità, delle nostre piccole passioni che assecondiamo ogni giorno con una specie di assuefazione di indebolimento della nostra volontà. Dobbiamo saper rompere a volte questa catena dell'abitudine mediocre, dell'abitudine alla vita comoda e tiepida nei confronti del Signore. Il secondo sacrificio è quello di dirottare un po' del proprio denaro dai consueti interessi materiali o divertimenti e investirlo per il bene dell'anima propria e di quelli che ci sono stati affidati. È chiaro che un pellegrinaggio a Fatima, Lourdes, a San Giovanni Rotondo, ecco, in questi luoghi prescelti da Dio, richiede una certa spesa, richiede un certo sacrificio economico, ma sono soldi ben spesi, sono soldi capitalizzati, sono soldi per il bene spirituale che il Signore gradisce e che producono frutti più abbondanti rispetto a qualsiasi tipo di risultato e guadagno puramente materiale ed economico. È chiaro che anche qui ci sono vari gradi, varie misure e ciascuno deve scegliere il grado e la misura proporzionato alle proprie possibilità. Ci sono pellegrinaggi con pochissime sfere, qualche centinaio di euro, ecco, uno può fare già un bel pellegrinaggio in questi luoghi, oppure si può andare anche a cifre più alte, a seconda anche del tipo di alloggio, di accoglienza e di attività che si vogliono compiere nei luoghi prescelti. Ognuno faccia un po' di esame di coscienza, faccia un po' di misurazioni delle proprie possibilità e si disponga al pellegrinaggio. Se poi le condizioni economiche, le condizioni di salute, le condizioni sociali di famiglia non lo permettessero, beh, allora vuol dire che le grazie arriveranno lo stesso con il pellegrinaggio spirituale. Si cerchi però, attraverso i mezzi di comunicazione sociale, di sintonizzarsi spesso con questi luoghi dello spirito, grazie a Dio. Da Fatima e da Lourdes ci sono delle ottime trasmissioni, ci sono delle ottime occasioni di preghiera in comunione con i pellegrini presenti in quel luogo. Certo, la messa assistita per televisione non ha lo stesso valore della messa assistita personalmente, ma al di là dell'evento sacramentale che non è riproducibile virtualmente, la preghiera, ecco, la comunione di preghiera non conosce i limiti dello spazio e del tempo, e veramente tramite questi mezzi di comunicazione sociale possiamo realizzare una vera e propria comunione spirituale con i pellegrini presenti in quei luoghi e riceverne quindi anche un influsso benefico a motivo della presenza particolare della Madonna, degli angeli e della grazia di Dio in quei luoghi benedetti da Dio stesso. Ricordiamo infine, dunque, che Fatima, tra tutte le rivelazioni private della storia della Chiesa, sono migliaia, riveste un'autorità particolarissima. Non c'è nessuna rivelazione privata che ha avuto da parte della massima autorità della Chiesa, cioè dal Papa, maggiori attestazioni di autenticità e di credibilità. Ricordiamo che comunque rimane una rivelazione privata, la Chiesa si limita ad affermare che il messaggio è totalmente cattolico, è totalmente conforme alla dottrina cattolica. La Chiesa si limita a dire che dai dati posseduti consta la soprannaturalità degli eventi, ma non obbliga nessuno. Ecco, non obbliga nessuno. E in questo senso, noi dobbiamo ricordarci quello che Benedetto XVI insegnava nella esortazione postsinodale Verbum Domini del 2010 al riguardo delle rivelazioni private. Diceva così: una rivelazione privata può introdurre nuovi accenti, far emergere nuove forme di pietà o approfondirne di antiche. Essa può avere un certo carattere profetico e può essere un valido aiuto per comprendere e vivere meglio il Vangelo nell'ora attuale. Se osserviamo da vicino la rivelazione di Fatima, possiamo applicare perfettamente ad esse queste indicazioni del Santo Padre. Ricordiamo che le rivelazioni private non possono mutare sostanzialmente la rivelazione pubblica, ma sono degli aiuti provvidenziali per comprenderla e viverla meglio. Diceva San Paolo nella lettera ai Galati: se anche noi stessi, oppure un angelo dal cielo, annunciasse un Vangelo diverso da quello che vi abbiamo annunciato, sia anatema. Galati 1 e 8. Quindi fermo restando che nessuna rivelazione privata può modificare il deposito della fede, Benedetto XVI ci insegna che una rivelazione privata può, in primo luogo, introdurre nuovi accenti nella spiritualità cristiana. Nuovi accenti nella spiritualità cristiana. L'accentuazione dice una maggiore attenzione ad un aspetto particolare della nostra dottrina, un aspetto, maggiore attenzione ad una verità rivelata da Dio. E se ci pensiamo bene, a Fatima qual è l'accento che la Madonna ha voluto porre? Qual è l'attenzione particolare che la Madonna è venuta a chiedere rispetto all'universo della nostra dottrina e della nostra fede? Beh, certamente la Madonna è venuta a porre l'accento, a chiamare l'attenzione sul mistero del cuore immacolato di Maria. Il cuore immacolato di Maria, cioè la venerazione al cuore immacolato di Maria, non è una novità. Già nella Chiesa era presente, sin dai tempi dei padri, possiamo dire. Già San Bonaventura nel XIII secolo ha scritto delle pagine bellissime sul cuore della Madonna, San Bernardo lo stesso, San Giovanni Eudes, o come si pronuncia, Eud, ha scritto un trattato mirabile sul cuore immacolato di Maria. Ma ci voleva evidentemente una conferma da parte del cielo che assicurasse la Chiesa riguardo la particolare attenzione che questo mistero mariano merita da parte di tutti i fedeli. Noi, come francescani, abbiamo sempre portato avanti la dottrina e la spiritualità dell'Immacolata. Noi stessi, francescani dell'Immacolata, cioè francescani dell'Immacolata in origine, ecco, abbiamo appreso dai nostri fondatori, da padre Stefano, da padre Gabriele, l'importanza di consacrare alla Madonna la nostra vita cristiana, di consacrare alla Madonna la nostra vita religiosa, come francescani, e di proporre la consacrazione all'Immacolata anche a tutte le famiglie, anche a tutti quelli che vivono nel mondo. E tutto questo lo facciamo con il voto mariano. Il voto mariano è stato un passo in avanti che il nostro padre fondatore, padre Stefano, ci ha fatto fare, ispirato certamente da Dio, dalla Madonna. È un progresso provvidenziale, no? Nel vivere questo rapporto intimo con Dio attraverso la mediazione di Maria. Ma qui l'accento, no? È posto non solo sull'Immacolata, quindi sul mistero di questa realtà incontaminata, perfetta, uscita dalle mani di Dio, ma sul cuore. Quindi l'accento è proprio questo, cioè nel mistero dell'Immacolata ciò che deve attirare di più l'attenzione, deve essere il cuore dell'Immacolata. E il cuore dell'Immacolata non è semplicemente il cuore fisico, anche quello. Ma, dice Gesù, la carne conta poco rispetto allo spirito. È lo spirito che dà la vita. La carne, da questo punto di vista, non giova nulla se non ci fosse lo spirito. E allora il cuore immacolato significa l'amore immacolato che la Madonna ha avuto per Dio e in Dio per tutto il genere umano, del quale lei è diventata madre. Quindi il mistero di Maria è un mistero di amore di Dio che precede e che la riempie di sé fino a farla diventare madre sua. Ma un amore di Dio perfettamente corrisposto da Maria, e questa perfezione di corrispondenza dell'amore di Dio ha un nome molto semplice, è la sua immacolatezza. Il cuore immacolato di Maria non è nient'altro che la risposta integra della Madonna all'amore di Dio preveniente e che la ricolma di tutto i suoi carismi e di tutte le sue perfezioni. Uno dice: beh, questo è sentimentalismo, no? Beh, non è sentimentalismo, cari fratelli, perché quando noi parliamo amore di Dio non parliamo di un sentimento, parliamo di una virtù teologale che è realmente identica alla grazia e che include essenzialmente in sé la fede e la speranza. Senza fede, senza speranza, non c'è perfetta carità. Quindi, quando noi diciamo il cuore immacolato, diciamo la fede, la speranza e la carità immacolata di Maria, che è la risposta perfetta alla grazia preveniente, santificante, con la quale Maria è stata concepita e nella quale è cresciuta ogni giorno della sua vita, ma principalmente è cresciuta nel giorno della sua maternità divina, l'Annunciazione, e poi nel giorno della sua maternità ecclesiale, il giorno della sua corredenzione sul Calvario. Questo è l'accento, cari fratelli, che Fatima pone nella spiritualità cristiana e mariana. E anche noi, francescani consacrati a Maria, dobbiamo ringraziare Fatima perché in Fatima, attraverso Fatima, noi possiamo trovare una conferma e anche un approfondimento della nostra spiritualità. Siamo sì consacrati alla Madonna, il voto mariano è di consacrazione alla Madonna, ma se vogliamo vedere qual è l'aspetto che Dio considera più importante nella Vergine Santa e nella sua Immacolatezza, dobbiamo dire questo aspetto, il cuore. Noi siamo consacrati alla Madonna perché vogliamo unire il nostro cuore al suo cuore. Vogliamo ricevere dal cuore di Maria costantemente l'influsso della sua fede, della sua speranza, della sua carità. Vogliamo che il nostro cuore batta in sintonia all'unisono con il suo cuore. Vogliamo che la nostra volontà, piena di amore, corrisponda perfettamente alla sua volontà per essere strumenti di questo amore misericordioso che la Madonna nutre verso tutti noi, esprimendo così il più alto attributo di Dio, che è la misericordia, secondo le rivelazioni di Suor Santa Faustina Kowalska. Il secondo punto che dobbiamo considerare a partire dalla esortazione possinodale di Benedetto XVI è che a Fatima emergono nuove forme di pietà, nuove forme di pietà. Le forme di pietà non sono dogmi di fede, sono modi per vivere la fede, sono pratiche che ci aiutano ad esercitare la fede, la speranza e la carità. E queste pratiche hanno origine o dall'esperienza dei santi o da qualche istituzione ecclesiale, da parte delle autorità ecclesiali, ma più spesso queste nuove forme di pietà hanno per origine delle rivelazioni private. Il rosario, per esempio, il rosario mariano che noi recitiamo tutti i giorni, ha un'origine soprannaturale. È stato rivelato ed insegnato a San Domenico Guzman agli inizi del XIII secolo. E sappiamo anche le circostanze. San Domenico cercava di convertire gli eretici della Francia meridionale, non ci riusciva, era sconsolato, e la Madonna gli appare consegnandogli il rosario e assicurandogli che per mezzo di quella preghiera avrebbe ottenuto un successo che tutte le prediche e tutte le parole di sapienza e di dottrina non potevano ottenere. A Fatima, chiaramente, il rosario viene confermato. La Madonna chiede il rosario tutti i giorni, ma chiede qualcosa di nuovo. Chiede che il rosario sia recitato in modo particolarmente intenso e perfetto il primo sabato del mese, per 5 sabati consecutivi. E questa forma più perfetta di recita del rosario consiste nel fatto che per 15 minuti la Madonna chiede che si faccia meditazione sui misteri del rosario stesso. Non basta recitare il rosario con le parole, non basta recitare il rosario con devozione, non basta recitare il rosario con fede e con carità. Dice la Madonna, per 15 minuti dobbiamo meditare sui suoi misteri, cioè sui misteri della vita di Gesù e della Madonna, che contengono in sé ogni insegnamento, contengono in sé ogni virtù che dobbiamo imitare. Certo che la meditazione già si praticava, il rosario già si praticava, i primi sabati già erano in qualche modo dedicati alla Madonna, ma tutto questo congiunto di cose, il primo sabato per 5 sabati, il rosario, i 15 minuti di meditazione, più la comunione riparatrice, più la santa confessione, ecco, tutto questo congiunto di elementi già presenti produce, offre alla Chiesa una nuova forma di pietà, alla quale la Madonna ha voluto legare la grandissima promessa della perseveranza finale, ecco, della salvezza finale dell'anima, una promessa grandiosa che non dovremmo trascurare e che tutti dovremmo praticare, ecco, i primi 5 sabati del mese, una nuova forma di pietà alla quale la Madonna ha voluto legare una nuova promessa di santificazione e di salvezza che costituisce per noi una via privilegiata da seguire per oltrepassare vittoriosamente tutti gli ostacoli che si frappongono alla nostra santa perseveranza. oltre a far emergere nuove forme di pietà, le apparizioni di Fatima approfondiscono forme antiche di pietà. E l'approfondimento, appunto, sta nel rosario, sta nella consacrazione alla Madonna. Che la Madonna non solo chiede la consacrazione personale, ma la consacrazione addirittura di un popolo, della Russia, per esempio. E approfondisce in qualche modo, possiamo dire che approfondisce anche la pratica dei nove venerdì al Sacro Cuore, perché in qualche modo la Madonna dice che si devono fare tutti e due, i cinque sabati non tolgono i nove venerdì. Per aggiungere grazia su grazia, per ottenere la salvezza e la conversione non solo di se stessi, ma anche degli altri. Quindi approfondiscono forme antiche di pietà. Hanno un carattere profetico. E a Fatima, in effetti, fu profetizzata. La seconda guerra mondiale, ecco, se non daranno ascolto alla mia richiesta ci sarà una guerra peggiore della prima. Viene profetizzato il comunismo che diffonderà i suoi errori in tutto il mondo. Viene profetizzata la consacrazione della Russia, un po' in ritardo, e la sua conversione che è in atto, ma la cui conclusione ancora stiamo aspettando, ecco, che si concluda felicemente questo processo di conversione della Russia. Tutto questo è il carattere profetico di Fatima. Infine, le apparizioni, le rivelazioni di Fatima ci aiutano a comprendere e vivere meglio il Vangelo. Gli insegnamenti morali di Santa Giacinta e della venerabile Suor Lucia sulla purezza, sulle mode, sulla vita religiosa e sacerdotale, sul comportamento in chiesa, sulla famiglia, sono veramente dei grandi aiuti per affrontare e vincere le sfide del mondo in cui viviamo, ci aiutano insomma a vivere meglio il Santo Vangelo. Dagli albori della Chiesa ad oggi, la storia registra migliaia di apparizioni, come sappiamo. La prima è quella della Madonna a San Giacomo, in Spagna, a Saragozza, nel luogo dove oggi sorge il santuario del Pilar. E nel XX secolo, dopo quasi 1900 anni, la Madonna è apparsa di nuovo nella penisola iberica, questa volta in Portogallo, a Fatima. Anche qui la Madonna promette la conversione di una nazione, quella russa, e con essa la conversione pure di tutti quei popoli che sono rimasti contaminati dall'ideologia comunista diffusa nella Spagna e nel mondo intero dall'ex Unione Sovietica. A Saragozza, a San Giacomo l'Apostolo, la Madonna consola e sostiene San Giacomo nell'evangelizzazione della Spagna pagana. A Fatima la Madonna sostiene la missione del successore del principe degli apostoli, il Papa, assediato da un mondo divenuto nuovamente pagano, e peggio che pagano, rivelandogli il segreto della sua conversione, la consacrazione al cuore immacolato di Maria. Siamo di fronte ad una costante delle apparizioni mariane, evidente soprattutto in quelle approvate dalla Chiesa. La Madonna appare per sostenere l'evangelizzazione dei popoli, missione che Dio ha affidato alla Chiesa, alla quale la Vergine Maria, della quale la Vergine Maria è la madre e la maestra. Anche in Messico è successo qualcosa di analogo. Nel 1531 apparve la Madonna a Guadalupe, imprimendo la sua immagine acchiropita, non dipinta da mano d'uomo, sulla tilma, ossia sul mantello di San Juan Diego, il veggente. Nel giro di pochi anni, tutti gli aztechi del Messico, che erano circa 10 milioni, si convertirono al cristianesimo, catechizzati da quell'immagine miracolosa della Madre di Dio e dalla testimonianza di San Juan Diego, con la sua vita santa e con la sua parola franca e illuminata. Questo dato di fatto spiega almeno in parte il perché delle apparizioni mariane e la loro maggiore frequenza in comparazione alle apparizioni del Signore e di altri santi. La Madonna è la madre della Chiesa, come dice San Paolo VI nel 1964. E come ogni mamma, anche Maria Santissima continua a seguire la crescita dei suoi figli fino alla piena maturità di Cristo, ossia fino al ritorno di Cristo nella parusia. Amen. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Immacolata, mediatrice di tutte le grazie, prega per noi. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen.